Bene, ci siamo, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 22 gennaio, è venerdì, vediamo subito quali sono i temi fondamentali dei giornali. Ovviamente l'inchiesta di Gratteri, il procuratore calabrese della DDA, fa ingresso su tutti i giornali. Un'inchiesta mina le trattative, è il titolo forse più azzeccato oggi, quello del Corriere della Sera. Andiamo sui fatti. Il segretario dell'UDC, lo stesso partito di Saccone, della Binetti, cioè di alcuni senatori che si sono quattro che si pensava potessero andare con Conte, ma Cesa ha detto chiaramente che non sarebbe andato. Beh, insomma, il segretario dell'UDC è stato indagato per, adesso vi dico, associazione a delinquere e tra l'altro aggravata dal aver favorito un clan 'ndranghetista. E ovviamente il segretario dell'UDC si dimette immediatamente da segretario dell'UDC, poi parleremo dell'inchiesta per carità, e la politica ovviamente su questo si interroga. Di Maio e Di Battista per una volta uniti dicono ah, non si può assolutamente fare accordi con questi qua, cioè non si può fare accordi con quello oggetto dell'inchiesta di come si chiama, di Gratteri. E sono tutte, no, la solita bolla delle minchiate del Movimento 5 Stelle, perché si può fare l'accordo con Ciampolillo, quello che ha messo la sede parlamentare vicino a un albero, quello che sostiene che la xylella si combatta con le onde elettromagnetiche, si può fare un'alleanza con Ciampolillo che non ha restituito i soldi, che erano una delle cose fondamentali del Movimento 5 Stelle, si possono fare le alleanze con tutti quelli che sono andati via dal Movimento 5 Stelle perché non pagavano o sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle, con loro si può fare l'alleanza. Con Cesa, che è stato indagato da Gratteri, e poi vedremo perché cosa, non si può fare. Ridicoli. Si può fare un'alleanza con Mastella e la signora Mastella, che a suo tempo ebbe un sacco di inchieste che finirono in nulla? Certo che si può fare, ma con Cesa non si può fare. Ragazzi, questi vi stanno a prendere per i fondelli, è una roba pazzesca e la gente se ne magna ancora. È fantastico, vi leggo. In questa giornata avete un fatto quotidiano, e qui capite come girano il mondo, che di questa inchiesta praticamente non se ne occupa e anzi fa un titolo che c'è gente che pensa che se l'ha inventato Luttazzi. No, fate ridere il titolo, quindi non può essere di Luttazzi. Il titolo è Cesa indagato, UDC in bilico. Ma come UDC in bilico? Un partito di quattro senatori in bilico de che? Ma ragazzi, ma è incredibile! In bilico il governo, forse, poi lo vedremo perché voleva il governo che voleva i voti di Cesa e quelli non. Siccome la loro hanno costruito un mostro, e con Cesa non, a questo punto il mostro è la magistratura, questi non possono in una cosa così clamorosa rientrare. Ma questo è il fatto quotidiano. Ma la cosa straordinaria è che al posto del fatto quotidiano c'è la Repubblica. Quando il fatto abbassa i toni, c'è la Repubblica che le alza, ma voglio dire, è abbastanza nel DNA della Repubblica. Sentite che cosa scrive la Repubblica nelle prime tre righe riguardo all'indagine su Cesa. Ancora una volta i tentacoli delle organizzazioni criminali entrano nel salotto buono della politica. Ma questi sono, cioè, vedete, io non posso insultarli perché se io insulto questo giornalista vengo querelato. Se io dico che non usano un condizionale, io vengo, come possiamo dire, bannato dall'ordine dei giornalisti, compreso questo mio giornaletto online, la Zuppa di Porro, il TG.com, sta prendendo tutti con noi. Ma un giornalista sulla Repubblica può scrivere: ancora una volta i tentacoli delle organizzazioni criminali entrano nel salotto buono della politica. Prime tre righe della prima pagina della Repubblica. Non c'è nulla di quello che scrive il giornalista della Repubblica. I tentacoli delle organizzazioni criminali. E adesso leggiamo l'inchiesta. Così spieghiamo a Bianconi, che tra l'altro dice poco più avanti, che tutto quanto sapete da che cosa nasce? Dal fatto che Cesa si sarebbe incontrato a colazione. Condizionale, si è incontrato a colazione con un imprenditore e questo imprenditore si è incontrato una volta a colazione con un imprenditore. Questo imprenditore è Totò Riina? È un ergastolano? È qualcuno che viene, è indagato? È qualcuno, no, indagato, è qualcuno che è fuggito dal carcere? È uno che ha le manette ai polsi? È il signor Huawei che ha il collarino al piede? No! È un signore che è inodore di 'ndrangheta. Che cazzo è l'odore di 'ndrangheta. Io lo voglio sapere. Se uno è un 'ndranghetista, deve marcire in carcere. Se uno è in odore di 'ndrangheta, ma quello, sai, quello c'è un brutto odore, ha un odore di 'ndrangheta. Quindi Biancone ci spiega che questo è un odore di 'ndrangheta e il fatto che Cesare sia andato con uno a colazione con uno in odore di 'ndrangheta vuol dire che ancora una volta i tentacoli delle organizzazioni criminali entrano nel salotto buono della politica. Fantastico. È una cosa, cioè, ma figuratevi un po' voi, Cesa, alla fine quelli là daranno una mano a Conte, ma io trovo che sia incredibile, anche se vuoi dare una mano a Conte, che ci sia questa roba qua. Poi Gratteri fa interviste con tutti, Repubblica, Corriere della Sera, ma la cosa più impressionante dell'intervista di Gratteri è l'intervista che fa al Corriere della Sera, che titola in una certa maniera diversa rispetto a quella della Repubblica. E sapete come titola? Ma quale giustizia e orologeria? Ho sentito in televisione che lui non sarebbe entrato nel governo e quindi io a questo punto non è influente la mia indagine. Ma ragazzi, ma quando voi immaginate il magistrato come una specie di sacerdote con una tunica bianca che sta al di fuori di tutto ma pensa alle leggi, poi vedi uno che se guarda i talk show vede Cesa che dice che non va al governo e con questo si giustifica su tutti i giornali oggi rilasciando le interviste. Forse c'è qualche cosa che non quadra, o no? Voi vi immaginate Falcone e Borsellino, o vi immaginate Nordio, per non andare agli eroi, diciamo, dell'antimafia, fare dichiarazioni di questo tipo? Io assolutamente no. Sansonetti tra l'altro poi entra su questa inchiesta. Cosa c'è nell'inchiesta? Sapete che cos'è? È un pranzo. Questo è quello che c'è nell'inchiesta. Non c'è altro. Un pranzo, dice Sansonetti, che non piace a Gratteri, con un boss mafioso, chiede sempre Sansonetti in maniera retorica. No, con un imprenditore che Gratteri considera losco. Cesa parla dalla sua paga, dice Sansonetti, la sua posizione intransigente sul governo. Anche Storace, devo dire, sul Tempo dice la stessa cosa: se con un pranzo si diventa mafiosi. Vuol dire, un pranzo con un personaggio strano può capitare a tutti noi. Certo, i politici dovrebbero stare un po' più attenti, sono d'accordo con voi, ma voi vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? La Perina. Ragazzi, la Perina è straordinaria, perché la Perina, quella che andava a pranzo, sì davvero, nella casa di Monte Carlo, con il proprietario della famosa casa di Monte Carlo, Fini, no? Avete presente? Con la Tulliani, avete presente? La fidanzata di Gaucci, del padre, del figlio, del nonno, dello zio, con quella roba là. Ecco, la Perina, la fascio comunista Perina, secondo me è molto amica della nostra amica... come si chiama l'altra fascia comunista? Vabbè, quella che è andata col governo Conte. La Perina dice 40 anni tra sospetti e potere, succesa. Fantastico. Sallusti ricorda come questa roba qua siano fatti riferiti al 2017, perché poi in tutto questo, questa roba qua, i pranzi, le cose, a quando sono riferite? Al 2017. Quindi oggi siamo nel 2021, dopo 4 anni per un pranzo, noi siamo qui a pensare che questa non è giustizia e orologeria, però veramente fantastica, la devo leggere, il pezzo di Travaglio. Voi pensate che nel giorno in cui arrestano un calabrese che è assessore al bilancio, indagano Cesa per associazione a delinquere, indagano Cesa per associazione a delinquere, voi pensate che il giornale più giustizialista di tutti apre su questo? No. Allora ci sarà un fondo di Travaglio su questo? No, aspettiamo domani, ovviamente, che commenterà i commenti dei giornalisti, perché questo ormai fa Travaglio, cioè prende per il culo i giornalisti che a lui non piacciono. Questa è l'attività editoriale del grande Travaglio. Allora, oggi invece il Travaglio, sapete di che cosa si occupa? Di difendere il governo, ovviamente. Il Recovery Fund non è migliorato perché è intervenuto l'Italia dei Valori, anzi, semmai è peggiorato per il loro intervento. È la discussione parlamentare, la discussione tra i politici che l'ha migliorato. Grandissimo tema di attualità oggi. E l'altra cosa fantastica è, non è vero che il governo è responsabile, cioè che il sistema italiano non ha funzionato e che ci sono più morti, e spiega a Conte e agli italiani perché in Italia ci sono stati più morti che nel resto del mondo. Ci spiega perché il popolo più vecchio, ma i giapponesi sono più vecchi di noi, mi viene da dire, ma ne hanno meno di noi. Vabbè, ma non basta, non abbiamo la medicina territoriale, allora è quello che deve averci creato il problema. E poi, sentite, noi calcoliamo nelle vittime del Covid quelli che hanno il Covid, muoiono con Covid e per Covid. Cioè, adesso Travaglio, per giustificare il governo, finalmente capisce che il governo ha drammatizzato per chiuderci in casa vittime con Covid e per Covid. Se non fosse Travaglio, sarebbe da parlarne un pochino di più, ma insomma sapete di che cosa stiamo parlando, cioè del portavoce, lui, Casalino, e e Conte abbarbicati a questa situazione. Nel frattempo la Lagarde, la capa della BCE e del titolo di Repubblica, apre su quello, dice che siamo in ritardissimo nonostante quello che dice Travaglio e dicono gli altri, tutto il mondo dice che siamo in ritardissimo su questo recovery, ma il pezzo più incredibile di oggi è Galli della Loggia, semplicemente sempre con quella sua puzza sotto il naso del grande intellettuale, e questo è sempre un sovrappiù, secondo me, nei pezzi di Galli della Loggia. Oggi distrugge Conte, dice il signor Nessuno, mai presentatosi in alcuna competizione elettorale, primo, privo di qualunque immagine pubblica precedente e estraneo a qualunque affiliazione che potesse farne, potesse darne e farne indovinare idee e valori, insomma una specie di Pisquano di cui non sapevo neanche come la pensasse. A parte le dimensioni pubbliche, più o meno il montismo che loro tanto hanno amato, vabbè, ma comunque sia. Nel frattempo invece la Guerzoni, sempre sul Corriere della Sera, ci spiega che Conte, quello là che non c'ha idee, non c'ha nulla e difatti sta galleggiando, sta iniziando a pensare di andare alle elezioni anticipate perché è forte dei suoi sondaggi. Si tratta ovviamente di una palese scemenza. Io non ci crederò mai che Conte oggi voglia andare alle elezioni anticipate. È troppo furbetto per fare una cosa di questo tipo. Il pezzo più bello su un anno di pandemia, perché praticamente ci siamo a un anno dall'inizio della pandemia, lo fa Siti Domani, sul giornale dei Benedetti, e beh, insomma, dice la simmetria di questa malattia che ha colpito due continenti su cinque, il casino sulle vaccinazioni e l'idea, insomma, un bel pezzo su questo anno per cui non è andato tutto bene come qualcuno pensava dovesse andare. Molto bello sempre l'attenzione che il quotidiano nazionale dà ai ragazzi e ai giovani, perché sembrano questi sconosciuti, e che secondo me, io vi dico la verità, i giovani dovrebbero fare un casino della Madonna e un po' lo fanno, ma mi hanno scritto alcuni giovani che dicono non si deve tornare a scuola. Io penso che i giovani cagasotto sono i peggiori di tutti, non ce n'è di peggio, perché i 40-50 anni cagasotto sono in quella fase della vita in cui siamo morti, noi siamo dei morti che camminano, ma il ventenne che ha paura di andare a scuola perché pensa che non siano messe a sufficienza, come possiamo dire, a regola d'arte le sue tutele, posto che non c'è un giovane che muore di questa malattia, 52 morti under 29 su 64.000, dà il senso di una generazione non di bamboccioni, di cagasotto. I ragazzi dovrebbero pretendere di andare a scuola, pretendere il mojito, pretendere di andare in giro a far casino, pretendere la discoteca, pretendere la spiaggia, pretendere lo sci, pretendere il calcetto, pretendere la box, pretendere di pomiciare, pretendere di abbracciarsi, non cagarsi sotto per andare o non andare a scuola. Questo veramente non è accettabile, quella roba lì non me la fate neanche sentire. Io amo e adoro questi giovani che invece vogliono e vorrebbero semplicemente vivere. Questi sono quelli che oggi dovrebbero urlare la disperazione di questa caverna in cui li hanno messi questi quattro cialtroni. Conte paga la cassa ai cognati è lo scoop fantastico del tempo, perché ha scoperto Bechis, che è uno che guarda i giornali con grande attenzione. Che cosa ha scoperto Bechis? Ha scoperto che le società della fidanzata di Conte, del papà della fidanzata, questo Paladino di cui la fidanzata di Conte è general manager, beh, insomma, la famiglia Paladino si è fatta pagare la cassa integrazione in deroga. Ma il problema è che questi si fanno pagare la cassa integrazione in deroga, quattro spiccioli, non so se gli sono arrivati a loro, mentre molti italiani non sono arrivati, ma se la fanno pagare nonostante siano anche proprietari della società, quindi sono proprietari e dipendenti. In quanto dipendenti si fanno pagare la cassa integrazione in deroga. E poi racconta, Bechis, è la stessa società che deve 2 milioni di euro, ha imbertato 2 milioni di euro di tasse di soggiorno che non ha pagato alla regione, se li sono tenuti, tant'è che hanno avuto una causa, hanno patteggiato, quindi una roba penale depenalizzata proprio da Conte, e sono gli stessi che devono 11 milioni di IMU e di TASI alla Raggi, al comune, e che non stanno dando. Insomma, un quadretto, un affresco della famiglia della fidanzata di Conte, tutt'altro che conciliante. I vaccini in Italia non arrivano ed è divertente la contrapposizione che il Foglio fa tra la zampa: dalla prossima settimana si riparte a tutta birra, dice il sottosegretario della Salute Zampa, e nel frattempo Arcuri invece dice dopo poco dice che la prossima settimana la Pfizer consegnerà soltanto il 20% dei vaccini in meno. Quindi sostanzialmente anche il Messaggero dice vaccini tagli per 3 settimane. Insomma, il punto fondamentale, poi si cerca di capire che in Italia ci danno meno vaccini perché considerano la sesta dose un vaccino, e quindi il 20% è esattamente la sesta dose che dobbiamo recuperare. Speriamo che non si butti nel cesso. Pezzo favoloso di Ferrara, sapete che c'è amore odio con Odiettamò con il panzone Ferrara, e questa volta però devo dire adoro, perché è il più antitrampiano di tutti, lo sapete, anche secondo me in maniera disgustosamente antitrampiana. Oggi, come al solito, anche se non con una penna confusa come al solito, ma con una penna oggi un po' più chiara, dice: ragazzi, però fermi tutti, perché ieri si è letto tutti i giornali di Biden, dice: va bene Lady Gaga, va bene la poetessa afroamericana, ma mo non esagerate. E dice, citando Totò, che non è proprio il suo cup of tea, Ferrara oggi dice: ogni limite ha la sua pazienza. C'è da sempre in più cos'è che dice? C'è da sperare in più riflessione politica e meno Lady Gaga, il turbinio di donne, indiani, afroamericani, trans e altre diversity, è una boccata d'ossigeno, dice, dopo il suprematismo bianco. Ma non basta, dice Ferrara. Ovviamente non è che sta attaccando Biden, neanche Ferrara è un uomo di realpolitik, sa che Biden è stata la sua grande battaglia contro Trump, però insomma anche lui si rende conto che questa diversity, questo grande pasticcio che hanno fatto ieri sera, come se mettendo 8 poetesse afroamericane hai risolto i problemi del Covid, se metti 10 nozioni sulla diversity hai risolto i problemi. Insomma, conoscendo Ferrara, conoscendo la sua politica, immagino per esempio sull'ambiente cosa ne penserà degli atteggiamenti di Biden nel prossimo futuro, ma vedremo. Insomma, nel frattempo siamo nel mondo in cui, voglio dire, io l'ho scritto ieri 2 volte, in cui noi abbiamo un giornalista che si chiama Alan Friedman, che può dare della escort alla moglie di alla ex moglie futura, o per ora ancora moglie, di Trump, e nessuno si indigna, no? Le risatine Rai, benissimo. Nel frattempo, molto bello secondo me anche 2 altri temi. Il primo è quello dei commissari. Vediamo però se ci sono un po' di commenti, perché siete tantissimi anche questa mattina, e se no non ha senso i vostri. Alan Friedman può dire nella TV pubblica che Melania Trump è una escort, toc toc di mare, Corona censurato, allontanato per una gallina. E anche questo hai ragione, è vero, perché ha detto gallina e invece quello dice escort. Purtroppo in Italia si è colpevoli fino a prova contraria, che schifo. C'hai ragione Enzo, riguardo immagino alla questione calabrese, ci fosse Assange in circolazione forse Biden riempirebbe il pannolino per combattere il logorio degli ultimi giorni. Oh, Gabriele! Olio Rasciatano, che con quell'autogrusso di carciofo è Ernesto Gallindri, che sia il carciofo come lui. Beh, fantastico, pubblicità non richiesta a Gabriele Gargano sulla tenuta Rasciatano. Andate a comprare, andate su internet e ve lo comprate, il mio olio che vi può mettere di buon umore finché Ciampolillo non ce lo distrugge. Stringiamo patti commerciali con la più grande dittatura del globo e ci indigniamo per Trump, giustamente Luca chiede. Francesco Scinto, Giona è ancora nella bocca della balena e Ninive muore, va bene. Ma il 5G, no, che vuol dire il 5G? Grazie Santina, troppo gentile, trattare troppo bene Mattarella, quella saggezza del Presidente della Repubblica, ispiratore e complice della compravendita. Beh, oggi molti giornali ne stanno parlando di questa vicenda, Maurizio, cioè che il tempo, anzi Renato Farina oggi sul Libero dice: ma ragazzi, il tempo che sta dando Mattarella a Conte è semplicemente il tempo per la compravendita, e ovviamente lui si indigna. Ovbene sì, mangio provolo e mortadella, Mirko, e non ci trovo nulla di male. I nazi PDO di fascisti, Fuchs, arcobaleno, dittatori seriali. Vabbè, insomma, dai. Quando il Papa e gli USA piacciono i comunisti, c'è qualcosa che non va, dice fantastico Marco Ballotti. Devo dire che non è male. A me delle cantanti artisti varie insediamenti di Biden non interessa nulla. Ma che significa? Basta con tutta questa polvere negli occhi, Sandra. Claudio Giovanelli, buono anche il nero di Troia. Ragazzi, oh, ma qua siete tutti a fare il nero di Troia, perché il nero di Troia è il vigneto autoctono della mia mia azienda. Lì sul sito trovate la tenuta lasciata in olio e il nero di Troia. Ce ne sono due, uno costa un botto e l'altro un pochino di meno. Buongiorno Nicola, ne vogliamo parlare dei festeggiamenti per 100 anni del comunismo? Allora Antonio, io ti cito, intanto andate sul sito, questo qua, il sito, nicolaporro.it, lo vedete? Perché ho fatto una fascia speciale in cui ho messo il simbolo del comunismo vicino al simbolo del nazismo, che ovviamente YouTube e tutti gli altri mi censureranno. Sono le due anime della stessa brutta medaglia del Novecento. Ci sono un sacco di pezzi su questo, non ho intenzione di festeggiarlo, lo festeggeremo a modo mio, spiegando che comunismo e nazismo sono figli di quell'idea totalitaria che i liberali non piace, Antonio. Ma devo dire che oggi sul Corriere della Sera, quindi su un giornalone, uno dei pochi giornaloni italiani borghesi, quelli di Saviano e delle intellettuali del Pigneto, Aldo Cazzullo, il centenario del comunismo italiano, dice c'è poco da festeggiare, e per dirlo Cazzullo, per dirlo sul Corriere della Sera, chapeau al giornalista che ha il coraggio di farlo su un giornale complicato come è diventato oggi il Corriere della Sera. Però devo dire chapeau a Fontana e anche a Cazzullo, che sono usciti da questa retorica bolsa dei 100 anni del comunismo. Dario Antonella, Bonomo, io in politica non ci scendo mai, ma sei matto? 250 milioni donati dalla Giordania da Di Maio in piena emergenza, incomprensibile. Domanda per Arcuri, se lavoro nell'ufficio acquisti di un'azienda privata promettendo un tot di dose a settimana e fallisco miseramente il mio obiettivo, cosa succede? Secondo me mi licenziano e invece Arcuri resta lì, non solo resta lì, quello vuol fare il capo della Cassa Depositi e Prestiti, prima vuole andare in Leonardo, in Finmeccanica, ora in Cassa Depositi e Prestiti, sta cercando una promozione. Hai ragione tu, sono la stessa cosa, bravo, condivido, andiamo. Altri commenti: a Firenze per i 100 anni del comunismo hanno inaugurato i murali su tutta la facciata del palazzo enorme, il ritratto di Gramsci, insomma, Gramsci meglio almeno di Togliatti. Alan Fridagliusa, non mi frega nulla, guardino i problemi di casa nostra che siamo alla fame, non ci manca certo una nave di soldoni per sanare il nostro debito pubblico. Mattarella presidente degli italiani di sinistra, su questo ho pochi dubbi, elezione unica strada, Mattarella faccia gli interessi italiani in questo momento. Claudio, io non sono convinto che tutto il centrodestra sia così unito nell'andare alle elezioni, ti devo confessare. Vediamo qua che altro ci abbiamo. Ultima notizia, i commissari delle grandi opere, un anno e mezzo, decreto del 2019, li abbiamo fatti e oggi Sergio Rizzo sulla Repubblica in un coronino dice, madonna mia, un terzo di loro sono indagati, e insegna su questa storia come il Movimento 5 Stelle, ovviamente, così finisce la stagione dell'innocenza del Movimento 5 Stelle. Oddio, questo è divertente, le sardine tornano se mai si dovesse votare, buona giornata, che fine hanno fatto le sardine? Un po' come la buona coscienza del Movimento 5 Stelle. Che fine ha fatto? Bene, sul sito nicolaporro.it tutti i pezzi, se non volete celebrare il comunismo e se pensate che Escort detto da Friedman o detto da un altro siano o una battuta per tutti e due o per tutti e due una mancanza di delicatezza politica. Insomma, questo doppio pesismo è veramente insopportabile. Ciao.